lungo, senza suonare. È vero, il musicista suona, ma il musicista, come essere umano, non è l'equivalente maschile della muta di Portici, può anche suonare, può parlare, può fare due cose. Sarò più breve e poi, come da desiderio, imperioso, imperativo categorico, o quasi. Suonerò ben volentieri due grandi pedazze che appunto a cui ho potuto cercare. Mi resta di dire una cosa molto rapida e devo dire che in realtà ho scelto l'ultimo minuto perché prima non l'avevo scelto, sono come natura un improvvisatore, per cui al momento mi faccio degli appunti, poi al momento stravolgo tutto e prendo un'altra strada che in quel momento mi è sembrata migliore. La mia strada è stata quella, questo pomeriggio, di illustrare questo rapporto cultural-popolare con Don Tommaso, perché c'è un altro elemento di notevole peculiarità, di notevole interesse. Va detto che, come in tutte le grandi città, abbiamo avuto dei grandi compositori, anche con Don Alessandro, e qui mi scuso se li nominerò in qualche modo un po' a volo d'uccello, ma ce n'è uno che è uno dei grandi artefici della musica novecentesca italiana, del Alfredo Casella, grande compositore. Mi si permetta una cosa che allunga un minimo, ma qui il dato è veramente falso, è veramente com'è? Dall'impastatrice io ho vissuto per anni via Cavour 38, via Cavour 38, che è praticamente del palazzo guarda Piazza Maria Teresa, in via Cavour 41, come dire 38-41, diagonale di 20 metri, c'è la casa natale di Alfredo Casella, dove il 25 luglio del 1883 Casella è nato. Io poi l'ho saputo a un certo punto, avevo più di 30 anni, ma per anni sono vissuto vicino alla casa, dove Casella, che era figlio di Carlo Casella, violoncellista, e di padre di Gordino, che era chimista, è nato lì. Casella è stato un musicista molto importante, è il primo ad eseguire in Italia il Pierrot Linea di Schoenberg. Grande musicista che ha scritto tre notevoli sinfonie, ha composto opere liriche, La donna serpente su questo canto di Rozzi, poi La favola del figlio cambiato, il figlio cambiato è di Maria, La favola del figlio sulla base di un testo di Poliziano, e poi Il deserto tentato, che deve essere una cosa di ispirazione fascista, credo. Il deserto deve essere, se non vado avanti, quello deve andare di Singer, del nostro impiego. Dalla Libia alla Messina, insomma, comunque un cambio compositore interessantissimo, amico personale di Bela Bartok, scusatemi, poco. Musicista europeo nel senso migliore. Oggi purtroppo quando in Italia si usa il titolo europeo sembra che non freghiamo la gente, allora europeo si tante volte, in realtà europeo voglio fregare, no, quello è un musicista europeo di grande caratura. Altro musicista importantissimo, operista, Ludovico Rocca. E Rocca, devo dire che io l'ho anche conosciuto, che era bambino, ma l'ho conosciuto. Poi lui era direttore del conservatorio, ancora nominalmente quando io sono entrato in conservatorio, ma fu direttore, siccome era malato, ritornò solo un anno in conservatorio, comunque l'ho conosciuto, era un musicista che con il D-Book, basato su quella storia tenebrosa di Italia nella Praga ebraica, mi pare piuttosto notevole, tra l'altro lui voleva acquisire i diritti di Borges, i diritti sul testo di Borges, ma c'era già arrivato prima per scegliere, quindi ci fu una specie di come dire di battibecco, non so se sia il caso di dirlo, ma di contrasto legale tra Lodovico Rocca e George Gershwin. Vince perché aveva già acquisito i diritti. Lodovico Rocca era un operista notevole, dove in tempi contemporanei parlare di opera lirica sembra una cosa strana, ma lui col D-Book, con Montignol, con interpretare con il tempo di leggenda, ha scritto delle cose notevoli, è un grande strumentatore, un fine strumentatore. I proverbi di Salomone per i buochi di rana, che è una cosa molto curiosa, con organici strumentali molto variati, molto interessanti. Mi ricordo Girardi che notava la bellezza di questi impasti strumentali, ascoltandoli insieme a me in un concerto. Ed era uno strumento, era un grande signore, signore piemontese di altri tempi, appunto, originario di Neide. Non era tanto lì, ma la sua origine era Neide. Poi abbiamo due compositori, uno dei quali è stato direttore del conservatorio, era ben conosciuto anche perché mi ha poi al suo tempo conferito il primo incarico più determinato, Sandro Fuga. Sandro Fuga è un grande pianista, stimatissimo, apprezzatissimo da Stravinsky come pianista. Mi ricordo del suo studio a Sandro Fuga e Slav pianista, firmato da Stravinsky, e già io fatto. Così, che è stato anche un notevole compositore, ha scritto notevole concertino per coro e orchestra, ha scritto diverso per le che ha scritto quattro concerti sacri per coro che sono molto belli. Lui come pianista ovviamente ha prodotto anche molte cose di pianoforte, ma questi concerti sacri credo che sono una delle cose più interessanti per contemporanea e sono sicuramente notevole. Felice 40, altro compositore che diresse al conservatorio anche lui, e che ha cominciato molto presto, come ho detto, nel 1929, lui era del 10, quindi nel 29 aveva 11, aveva 19 anni, e che ha svolto anche una grande attività didattica, molto, molto, molto cospicua. Questo lo ricordo personalmente perché fui direttore quando io oramai avevo già cominciato da qualche anno a essere insegnante, quindi fu anche il mio direttore. Poi c'è stato un musicista come Carlo Mosso, era il più bibliotecario nostro per anni, ed era stato allievo di un grande didatta, Luigi Perracchio. E Mosso partì con Perracchio, era anche un buon compositore, il fondatore del Quintetto di Torino a suo tempo, ma Mosso fu un compositore secondo me ancora più interessante, cioè quello che stia sui testi da Apollinaire, davvero cospicuo, davvero molto bello per questa per voce con questa la camera. E devo dire che poi ho avuto un grandissimo musicologo, Massimo Mina, amico mio insegnante di storia della musica, è tremendo, perché lui era il tipo, mi ricordo benissimo Mina, questa persona che parlava così, perché Mina era uno che parlava piano, parlava molto lentamente a bassa voce, interrogava le programmate, quanto male. Lui ti interrogava, la volta dopo, che facevano due lezioni settimanali in conservatorio, ma il professore lei mi ha interrogato la volta scorsa, se lei, perché mi diceva l'amore universitario di lei, anche con noi del conservatorio, se lei è venuta a lezione vuol dire che deve aver studiato, quindi se vuole può anche non venire, ma ne metto quattro. E ha messo parecchio. Tremendo, non perdonava. Era un ecologo assolutamente importante. Carlo Pinelli, altro amico storico di Cesare Pavese, compositore di notevole caratura, la sua sinfonia breve, anzi, fu parecchio diretta da Mario Rossi, direttore poi il nostro direttore stabile dell'orchestra sinfonica. Quindi una rosa di compositori decisamente notevole.
Bruno Tedeschi.
Alberto Bruni Tedeschi, ovvero il padre
sì,
di Carlà.
Il
padre di Carlà. Poi qualcuno dice che in realtà non era il padre di Carlà, ma l'altro, ma insomma comunque ufficialmente il padre di Carlà, come no? Compositore non disprezzabile, io ho sentito un pezzo una volta in auditorio di Bruni Tedeschi. Cercava. Era un buon industriale, ma era anche almeno discreto, mi pare fosse sostenibile di Vivini. Io ho privato, credo, ma avevo di Vivini. Comunque, diciamo, c'è una rosa industriale, quindi rientra, se vogliamo ne parlare, chiudiamo un po' il cerchio, che magari lo suoni, l'industriale che fa il musicista. Quindi l'industria, la fabbrica e la musica, in qualche modo. Quindi, in qualche modo, se volete, c'è così. mi si dice che noi suonavano di più, naturalmente sarebbero previsti per dire un po' di più, perché in realtà no, toccare la tastiera se non verificare l'intonazione dello strumento, cosa che puntualmente farò. E se mi permettete, io ho in mente una cosa. Ora si parla di musica torinese. Si parla di musica torinese, insomma comincio con Perazza, voglio dire. Di Giovanni Maria Perazza vi faccio sentire la polca finale dalla messa in Re maggiore, che quando la sentii per la prima volta mi divertì infinitamente. E forse non si capisce perché. Ah, se il pianoforte non è perfetto, chiediamo plurale maiestatis, veniamo insomma. Pensate in chiesa, perché non è il mio modo di prendere queste cose, mi sono infinitamente divertito. Non me l'aspettavo, ma è così.
Di che periodo è Platone?
Dunque, le date esatti non li abbiamo, sembra che sia nato intorno al 1840-1844. A Saint-Augustin, Nizza fece il concorso, mi pare, nell'88 e non vinse. Sono dati della quella musicologa nizzara, da Michel Darnau, che li aveva comunicati a me, a Nosette e ad alcuni altri musicisti torinesi. Anzi, mi aveva mandato una lettera a Michel, mi ricordo che c'era tutta questa serie di dati. Comunque, dove sappiamo con buona certezza che era di Romano Canavese, quindi era canavesano. Poi, dove, quando si è nato esattamente e quando si è morto Nescimus, non lo sappiamo, perlomeno non sono state fatte ricerche adeguate. Stampò questi pezzi presso la calcografia salesiana e d'altra parte, per esempio, la pastorale di Cagliero, se la ricordo bene, che è a proposito di Cagliero, parlava di nazionale popolare, in effetti immaginate. Estremamente orecchiabile, no? Perché in effetti è musica, tutte le pastorali di Cagliari.
aspetto molto orecchiabile. Per concludere, io ho operato una sorta di sillogismo, cioè ho detto musica Torino, perfetto, diciamo che è un sillogismo implicito in qualche modo, mi perdoni nel retori se commetto degli errori dal punto di vista della retorica, ma insomma tante le avevo finite da questo punto di vista. Io sono un musicista, sono qui, vi faccio sentire una mia cosa, precisamente un'improvvisazione. Perché? Perché musica a Torino equivale a musica fatta qui, quindi musica che io posso suonare, e a questo punto vi dedico un pezzo per concludere questa serata.
Grazie. Grazie.
Grazie. ho detto erano i maledetti dilettanti che non capivano un accidente. Sono andato giù pesantissimo. Ho detto, dai, il potere alla fantasia, balle, il potere non è mai stato della fantasia, è sempre stato delle banche, non della fantasia, la fantasia il potere non esiste. Quelli sono i cioè, gli altri sono gli infatti, infatti la parola cioè era molto diffusa, gli altri fanno gli infatti, nel chiuso delle banche, più o meno Bilberg o altre cose, vabbè, possono essere varie dietrologie, ma no. Anche perché ho avuto una delle mie caratteristiche, è quello che sono ancora un bravo di pelato, io detesto i dilettanti. Ma attenzione, non è che io detesti uno che onestamente fa il dilettante e che si diletta a suonare, questo è benissimo. Se mai suona male, non si, ma se lo fa per il proprio piacere, io detesto i dilettanti che fanno quello che vogliono fare i professionisti. È diverso, è diverso. Perché un dilettante che faccio onestamente un dilettante lo proverò sempre, quindi è chiaro qui lo fermo. Detesto, non odio nessuno, per principio. Detesto chi fa il dilettante pensando, illudendosi, autoilludendosi vanitosamente di fare il professionista, questa è la cosa che detesto profondamente. Fa venire l'orticaria. Giusto per far passare l'orticaria non usiamo il cortisone ma usiamo pelazza, che è una cosa migliore. Perché a differenza del cortisone Pelazza non ha controindicazione. E il secondo brano, quello con cui voglio concludere questa serata, è il Per dopo l'epistola, mentre la, diciamo una cosa, la polca patentemente si presentava in maniera, oddio, una polca, mamma mia, il Per dopo l'epistola uno dice, ah beh, questa spirituale è logisticamente sacra, per cui
con qualche cosa di sacro ci siamo lasciati. Buona serata.